Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Siamo arrivati oggi all'ottava e ultima puntata del nostro percorso che dalla fine, cioè dalle attuali situazioni critiche, tenta di individuare possibili direzioni evolutive, vie di uscita in avanti, nuovi inizi. Lungo questi nostri appuntamenti spero che sia risultato abbastanza chiaro che la fase critica che stiamo attraversando tutti coinvolge in contemporanea sia le dimensioni interiori che quelle esterne, cioè gli affetti, le condizioni psichiche da una parte, ma anche le strutture pubbliche, l'organizzazione delle città, la politica, insomma. Io credo che nel XXI secolo diverrà sempre più difficile dissociare queste due dimensioni della vita, cioè la cura dell'anima in senso molto lato, comunque la si voglia intendere, dalle nuove politiche locali e planetarie che urgono da tutte le parti. Non credo che saremo in grado di affrontare i grandi cambiamenti politici ed economici che ormai quasi tutti invocano se non ci dedicheremo anche a formare persone che siano in grado di immaginarli, di progettarli, di realizzarli questi cambiamenti. E mi voglio spiegare un po' meglio. Leggiamo subito una breve riflessione del sociologo americano Jeremy Rifkin. Egli scrive: «Il tumulto dell'interazione sociale spinge e strattona la coscienza degli individui forzando una perdita di centralità del sé. Presi nel vortice di rapporti sociali concorrenti e spesso contraddittori, dividiamo disperatamente la nostra limitata attenzione, concedendo frammenti della nostra coscienza». Ecco, avete sentito le parole forti, estreme, che usa Jeremy Rifkin, no? Tumulto dell'interazione sociale che strattona la coscienza, frammenti di consapevolezza. Ecco, un uomo, noi siamo noi, strattonati da tutte le parti, frantumati un po' nella nostra mente. Come possiamo sperare in queste condizioni di affrontare le sfide planetarie che abbiamo davanti? Ecco, io credo che anche su questo livello interiore siamo giunti ad un punto decisivo. La nostra sofferenza di uomini appunto frantumati non è più solo un problema morale o spirituale, ma diventa, come vediamo, un problema psicopatologico, direi, della vita quotidiana o addirittura un problema di cronaca nera. Anche qui, cioè nell'ambito della nostra vita interiore, sembra davvero venuto il tempo di ricominciare. per molte vie, vie spesso laiche, comunque vie transconfessionali, la donna e l'uomo tardomoderni, cioè ancora noi, stiamo tornando a interessarci della nostra vita interiore, anche perché, lungo il XX secolo, ci siamo amaramente resi conto quanto sia illusorio sperare di risolvere tutti i problemi umani operando soltanto sulle strutture esterne, sulle strutture economiche, sociali, politiche. Abbiamo visto lungo questo secolo drammatico che la rivoluzione politica spesso instaura poi stati ancora più infernali di quelli contro i quali si era sollevato il popolo. E abbiamo anche visto e vediamo tutti i giorni che ogni progresso tecnico porta con sé ombre distruttive, ecco, controindicazioni di non poco conto. È stata certamente la psicoanalisi nel XX secolo a smascherare tante di queste illusioni e a riportarci a guardare dentro di noi, ridestando in Occidente un tipo di ascolto delle profondità dell'anima che sembrava essersi smarrito. Abbiamo compreso quanto spesso si trovino proprio nelle oscure regioni del nostro inconscio le radici di tanti fallimenti, di tanta sofferenza, di tante vite dimidiate. E questa comprensione ha ridato freschezza, ha ridato, direi, credibilità a molti concetti, molte concezioni che le tradizioni religiose e spirituali avevano tramandato per millenni, come per esempio l'idea che soltanto l'assidua ricerca di una integrità interiore, di una unificazione interiore, può dare salute al nostro cuore e in definitiva salute anche al nostro corpo. Ecco, stiamo comprendendo di nuovo che la vita interiore rinnovata, la cura anche psicologica dell'anima e la ricerca spirituale non sono cose soltanto per piccoli gruppi di mistici esaltati, ma diventano una questione quasi di sopravvivenza, una necessità di cura interiore, di vita sana, ecco, per ciascuno di noi. E Jung, questo psicoanalista che certamente ha svolto una funzione centrale in questo senso, scriveva in un suo saggio molto interessante sui rapporti della psicoterapia con la cura delle anime. Veramente, diceva, il problema di colui che soffre nell'anima riguarderebbe molto più il direttore spirituale che non il medico. In definitiva, tutti si ammalano perché hanno perduto ciò che le religioni vive di tutti i tempi hanno dato ai loro fedeli, e nessuno guarisce veramente se non riesce a raggiungere un atteggiamento religioso. Sarebbe più che ora che il direttore spirituale e lo psicoterapeuta si dessero la mano per assolvere questo compito gigantesco.
Thank you.
Il ritorno di interesse verso la vita interiore ha poi avuto in Occidente lo straordinario contributo delle tecniche orientali di meditazione, a livelli certamente molto diversi e sappiamo anche spesso, direi con una bella dose di superficialità californiana, comunque però il diffondersi negli Stati Uniti e in Europa dello yoga, della cosiddetta meditazione trascendentale e dello zen costituisce un fenomeno epocale senza precedenti. Tanto che il grande storico inglese Arnold Toynbee arrivò a scrivere: «Se fra mille anni uno storico descriverà il nostro secolo, avrà scarso interesse per le beghe domestiche dello sviluppo del liberalismo democratico, ma esaminerà minuziosamente ciò che è avvenuto quando, per la prima volta nella storia, cristianesimo e buddismo hanno iniziato a permearsi profondamente l'uno con l'altro». E perché tanto rilievo? Ecco, ci chiediamo, perché Toynbee dà tanto rilievo a questo incontro? Ecco, io credo che dipenda dal fatto che queste due grandi tradizioni ci insegnano, sia pure in modi diversi, con i loro codici religiosi diversi, ma forse anche complementari, ci insegnano ad introdurci in una vita interiore che può per davvero rinnovare la nostra esistenza e irrigarla, direi, di nuova linfa vitale. E questo affinché poi anche la storia pubblica, ecco, possa rifiorire. Ci insegnano, potremmo dire, prendendo il codice delle nostre trasmissioni, ci insegnano a trasformare la fine, l'esaurimento, la crisi in un nuovo inizio. Luciano Mazzocchi è un missionario saveriano che ha una storia molto intensa, che ha raccontato ultimamente in un nuovo libro edito dalle Edizioni Paolini, che si chiama Delle onde e del mare. Luciano Mazzocchi, benvenuto tra di noi.
Buongiorno.
Ecco, il tuo incontro forse più importante, o il secondo, poi ce lo dirai tu, che diventa oggetto del tuo racconto è con la spiritualità giapponese. Tu, come missionario saveriano, andasti in Giappone appunto nella tua funzione missionaria. Puoi raccontarci questa vicenda, questo incontro tra la tua funzione, il tuo ruolo, la tua vocazione missionaria e questa spiritualità giapponese che probabilmente non ti aspettavi di incontrare, o perlomeno non ti aspettavi di incontrare in questo modo?
Io avevo chiesto di essere inviato in Giappone, disposto comunque ad essere inviato ovunque ci fosse il bisogno, proprio per vivere un rapporto di dialogo, direi a pari, ecco. Probabilmente un missionario in Africa deve fare anche il benefattore della gente, invece in Giappone immaginavo sarebbe stato possibile un dialogo più amichevole e fraterno, e così fu. Io non mi prefissi il dialogo con lo Zen in modo particolare, però poi la permanenza in Giappone di una ventina di anni mi ha fatto scoprire nello Zen forse l'essenza più autentica della spiritualità che l'Oriente ha custodito e ha plasmato nei secoli. E fu soprattutto un padre domenicano, padre Ōshida, con cui ho trascorso un periodo nell'ultimo anno di permanenza in Giappone, il quale veniva dal mondo dello Zen, aveva conosciuto il Vangelo, quindi Tommaso d'Aquino, e aveva abbracciato la vita cristiana e la vita domenicana. E quello fu per me la sorpresa di accorgermi che nei 20 anni trascorsi in Giappone, in modo insensibile all'occhio umano, però profondo, quella spiritualità era penetrata dentro di me, e alla fine, prima di rientrare in Italia, mi sembrava quasi di poterla raccogliere come diremmo così in un mazzo, no? Di poterle dare una certa forma. Diventavo consapevole di un incontro che era avvenuto giorno dopo giorno senza che io me ne accorgessi in modo particolare.
Ecco, la spiritualità orientale, la spiritualità sia dello yoga e dello zen, sta penetrando nei paesi di antica tradizione cristiana, sottilmente ma direi con continuità, a vari livelli ovviamente di profondità, però penetra. Ecco, secondo te che cosa cerca l'occidentale cristiano, o talvolta post-cristiano, ma comunque di cultura cristiana, che cosa cerca in queste spiritualità che non trova forse nella propria storia o non riconosce nella propria storia?
Trova una dimensione fondamentale di sé che direi andazzo, in cui il cristianesimo da genuina espressione di fede poi è diventato cultura, quindi è sceso a un compromesso con la struttura mentale occidentale, che è quella di comprendere l'esistenza come avente un fine da raggiungere, mentre l'orientale vive l'esperienza dell'esistenza come fosse una passeggiata in un ambito che non ha né limite né illimitatezza, ma che rimane quindi senza una finalità, e che è invece un presente che continua a rigenerarsi ad ogni passo. Ora l'occidentale scopre che questa dimensione vissuta e sperimentata dai popoli orientali è suggestiva, e la sente vera, soprattutto dopo la scoperta dell'illimitatezza del cosmo, dove tutti i nostri schemi così ben ordinati attorno all'esistenza umana come il centro di tutta la creazione, e poi tutta la creazione stessa, quello che circola attorno poi alla presenza della Chiesa, eccetera. Ecco, scopre che la realtà è immensamente più grande e che è insondabile, e che quindi abbandonando la tendenza di schematizzare e di mettere tutto in fila verso una finalità, l'esistenza si sente più libera, respira meglio, si sente più a casa nella realtà che, ripeto, è insondabile alla mente umana.
Ecco, questo richiede, almeno nella spiritualità del buddismo zen, una pratica, no? Dobbiamo in qualche modo esercitare il nostro sguardo ad osservare il mondo in questo modo non troppo finalistico, non troppo controllato, e questo richiede una pratica e una regolarità della pratica. Però nella nostra storia, e direi non solo nella storia laica, della cultura laica, ma forse anche in certi ambiti della cultura cristiana e cattolica, vi è una certa diffidenza per una vita troppo interiore, metto chiaramente questa espressione tra virgolette, quasi che fosse, non dico una perdita di tempo, ma insomma un accentrare troppo l'attenzione su di sé. Sono normalmente queste le obiezioni che vengono mosse. E come rispondere a questo?
E io rispondo che queste obiezioni hanno un senso. Hanno un senso perché se è vero che il cosmo è immenso, però io lo posso contemplare e posso comunicare con il cosmo, e la visione del cosmo può diventare consapevolezza dentro di me grazie a questa piccola sfera che è il mio occhio. E questa piccola sfera che è il mio occhio dice molto bene quella che è la storia del genere umano, che occupa un frammento infinitesimale del tempo cosmico su un pianeta, che è un frammento dello spazio cosmico, eccetera. Però ecco, questo frammento è preziosissimo, e attraverso questa sfera che è il mio occhio, che è appunto questa dimensione storica della realtà umana, per cui l'immensità cosmica diventa atteggiamento religioso, diventa espressione, meraviglia poetica, diventa energia vitale, diventa senso, ecco. Per cui senz'altro io ritengo che la filosofia, chiamiamolo così, questo amore, questa amicizia con la sapienza, che in Oriente si è ha posto il suo punto focale, il suo criterio nell'affermare, nello sperimentare che nessuna cosa è consistente in sé, ma tutto è come un'onda di un divenire perpetuo, per cui non esistono realtà che poi emergono e che vanno a collocarsi, supponiamo, in un paradiso eterno dove li rimangono eternamente in quella forma raggiunta, ma il paradiso è questo divenire eterno, è questo mollare la consistenza del sé che permette di essere una goccia che veramente scorre nel sé universale. Ecco, questa visione, che è stupenda, suggestiva e che cattiva il mio cuore, quindi ha convinto me a praticare la meditazione zen quotidianamente, però questa dimensione è grazie appunto a questo occhio che vede, a questa esperienza storica. Quindi l'esperienza storica è pure preziosissima, e in Oriente l'esperienza storica tende a dileguarsi, a quasi evaporizzare in questo appunto divenire perpetuo della realtà. E l'Occidente ha messo in forte rilievo invece questa funzione basilare dell'esperienza storica, e quindi perfino giunto il cristianesimo a dire che Dio, il principio universale, scende ad abitare questo frammento dello spazio, questo frammento del tempo, che è appunto la dimensione storica. E questo confronto appunto tra le due culture, tra le due sensibilità, io credo che ci pongono davanti, non ci pongono su un piedistallo dove giudicare quale delle due è migliore, superiore, ma attenendo presente il valore che le due esperienze hanno custodito e trasmesso, siamo collocati dall'oggi della storia lì in mezzo, in questo dialogo, e io credo che l'atteggiamento più vero è tenere fedeltà a ciò che ci è stato trasmesso e lasciare che, confluendo dentro di noi, il nostro spirito si dilati a comprendere in modo più profondo ciò che su questo piccolo pianeta che è la Terra i popoli dell'Oriente e dell'Occidente hanno sperimentato e trasmesso.
Buona domenica agli ascoltatori che si fossero messi in questo momento all'ascolto. Io sono Marco Guzzi, il nostro percorso dalla fine all'inizio oggi osserva la fine, la crisi, il collasso, potremmo dire, di una forma di vita troppo esteriorizzata, come quella che talvolta ci frantuma, ci frulla nei contesti sociali velocizzati in cui siamo indotti a vivere, e l'inizio di un'esigenza verso una vita interiore ritrovata, che non riguarda più appunto i monaci, le suore o ambiti specifici della società, ma ognuno di noi, e il cui scopo, il ritrovamento, la riscoperta di una vita interiore, non è affatto quello di separarci dal mondo, ma anzi quello di farci vivere nel mondo, radicati nella nostra esistenza, con una forza inedita, nuova, con una nuova sanità mentale, direi, senza la quale credo che corriamo veramente il rischio di sfracellarci nei vortici di queste reti virtuali o autostradali che diventano sempre più veloci e spesso sempre più insensati e cause di sofferenza o di malanno. Ecco, il grande maestro Zen Taisen Deshimaru osservava nel 1978 la nostra società proprio con questo sguardo, potremmo dire, clinico, e scriveva: la nostra civiltà moderna, industrializzata, frenetica, angosciosa, reca con sé tutti i germi delle malattie che le assomigliano. Queste, in linea di massima, nascono da uno squilibrio cerebrale in cui l'attività del sistema autonomo risulta affievolita in modo abnorme, mentre l'attività della corteccia cerebrale è intensificata in misura esagerata. Tutte queste malattie esigono senza dubbio un trattamento medico specifico. Tuttavia, anche in questo caso, la medicina non accorderà se non una tregua a disturbi la cui origine profonda è di natura esistenziale. Ecco, Deshimaru ci ricorda, credo, qualcosa che per noi oggi risulta necessario. Dobbiamo riequilibrare la velocità, la bellezza anche della velocità dei mezzi di comunicazione in cui siamo immersi, con la quiete della nostra interiorità. Dobbiamo dare un baricentro interiore alla velocità, al gioco della velocità della vita contemporanea. E questo riequilibrio è possibile solo se ritroviamo, se rinnoviamo le pratiche della vita interiore. Torniamo a parlare con padre Luciano Mazzocchi, un missionario saveriano che è stato per più di 20 anni in Giappone e ha acquisito una pratica spirituale come quella Zen, mettendola in dialogo costante con il Vangelo. Attualmente padre Luciano è cappellano anche della comunità giapponese di Milano e si occupa attivamente di questo dialogo, però profondo, interiore, direi non accademico, non solo diplomatico, ma profondamente spirituale tra la storia, la tradizione e la fede cristiana e lo Zen, la tradizione buddista Zen. Ecco, Luciano, io credo che anche sulla base di quello che ci dicevi prima, molti occidentali sono attratti, direi, proprio dal silenzio dello Zen, no? Da questo non pretendere adesioni alle dottrine, adesioni troppo costrittive ad articoli di fede. Ecco, questa vicinanza ad una pratica Però tutto questo, d'altra parte, viene percepito magari come un annacquamento dei contenuti della fede cristiana, che comunque è ben radicata nella parola. Ecco, come mettere insieme, so che questo è il travaglio poi di tutta la tua vita e la fecondità della tua vita, come mettere insieme queste due esigenze, in fondo di un silenzio, di una povertà, di un abbandono di tante parole che spesso sono state anche usate male nella storia del cristianesimo, però con le esigenze anche di un credo.
Questo avviene nell'esperienza e direi anche nella fedeltà del cammino, quando uno non mette le mani sugli insegnamenti, ma piuttosto zappetta il terreno del proprio spirito. È il mio spirito che deve maggiormente distendersi, approfondirsi, affinché nulla di ciò che è autentico ed è stato sperimentato sulla terra sia perduto. Ora, è un esempio, così forse è più evidente la mia risposta. Il precetto dell'amore è così forte nel Vangelo. Se questo precetto io lo lancio, lo immergo nella sensibilità o spiritualità orientale di questo divenire perpetuo, dove tutte le cose hanno l'intima natura di non consistere in se stesse, ma di ricevere e di dare. Ecco, se io lancio il precetto dell'amore lì, io comprendo come mai Dio sia amore. Ossia, amore significa essere, ma non essere per sé. Dio non è per sé. Fosse per sé una consistenza che si isola da me. Dio, Tommaso d'Aquino diceva Deus ad, ecco, Dio è donazione per, e quindi un rapporto tra la creazione e la redenzione, l'opera poi del Cristo nella storia, ecco, profondamente connesse, inseparabili. La redenzione dentro alla creazione, come il mio occhio è dentro l'immensità cosmica. Questa manifestazione di Dio nella storia dentro all'immensità della creazione. Quindi io tuffo questi principi cristiani, li tuffo in questa immensità della creazione che l'Oriente ha percepito così profondamente. E sento che questi principi mi ritornano, ma mi ritornano con una distensione, con una, direi anche con una tenerezza. Comprendo per esempio che l'amore è il perdono, non è la perfezione che ama, ma è la gracilità, la precarietà della mia esistenza che ama. Ama ricevendo e dando il perdono. Gesù diceva 99 giusti perfetti non portano gioia, un peccatore che si converte porta gioia. Questa gracilità, questa fragilità della mia esistenza è l'ambiente più vero dove l'amore eterno può essere percepito. Il tempo è l'ambiente più vero dove l'eternità può essere conosciuta, sperimentata. La realtà umana diciamo così, il terreno dove maggiormente possono fiorire le qualità eterne del divino. Ecco, questo è quanto quotidianamente, senza manipolare nulla, ma lasciando che avvenga dentro di me. Ecco, questo dialogo che è stato messo in atto dalla realtà storica, dall'incontro anche fisico, geografico dell'Oriente e dell'Occidente. E sono profondamente convinto che gli apostoli hanno creduto nel Cristo non perché l'hanno dedotto dalle scritture, che tra l'altro Gesù prima di salire al cielo, dice il Vangelo di Luca, lì aprì i loro occhi alle scritture, ma è stato l'incontro. Tutta l'autorità religiosa scomunicava quell'incontro, ciononostante scomunicate dall'autorità religiosa, pur la costituita niente meno che dalla Bibbia, i sommi sacerdoti, sconfessate spaventati dalla loro debolezza e dalla loro incapacità di seguire il Cristo. Ciononostante hanno creduto. Perché? Perché è avvenuto quell'incontro. L'incontro ci costituisce, ci crea. Non è un'opera delle nostre mani, l'incontro ci crea. Io credo che oggi nell'incontro tra Oriente e Occidente si crea, lo dico come cristiano, il Vangelo dell'oggi.
Bene, grazie padre Luciano Mazzocchi, credo che abbiamo percepito o intravisto questa, direi, densità dell'esperienza che forse l'Oriente può aiutare oggi a riscoprire per l'occidentale, che sia credente o non credente, un occidentale in ricerca, ritrovare un'esperienza forte, qualcosa che nasca nel proprio corpo e che gli si riveli come qualcosa di assolutamente proprio. Forse è di questo che abbiamo bisogno anche per ritrovare la vitalità della fede. Grazie e a risentirci.
Arrivederci.
Sono certamente lontani ormai i tempi in cui Rousseau riteneva l'uomo che medita un animale depravato, o quando ancora negli anni 60 del XX secolo chi si occupava di mistica o di zen veniva considerato un reazionario, no? Come scrive Lemire Zolla nella sua importante antologia dei mistici dell'Occidente. Oggi non solo centinaia di ricerche scientifiche condotte in oltre 200 università di tutto il mondo ci confermano gli straordinari effetti benefici della meditazione sul nostro corpo e sulla nostra psiche, ma credo ben al di là di questo è, credo, il tema, il problema, più che altro il mistero dell'eternità che torna ad aprirsi nelle nostre stanche civiltà, nei nostri stanchi cuori, grazie al ritorno di interesse per la vita interiore. Ludwig Wittgenstein scriveva questo passaggio decisivo, direi, nel suo Tractatus. Se decidiamo che l'eternità significa non un'infinita durata temporale, ma assenza di temporalità, allora la vita eterna appartiene a coloro che vivono nel presente. La nostra vita non ha fine, così come il nostro campo visivo non ha limiti. Ecco, forse questa esperienza stiamo cercando, stiamo ricercando, ci attende. Forse questa esperienza di una eternità presente è il luogo reale di un possibile ricominciamento, di un possibile ricominciare adesso, in ogni momento, ritrovare in quest'istante la forza del nuovo inizio.
Thank you.
e siamo arrivati alla conclusione del nostro piccolo ciclo dalla fine all'inizio e abbiamo compreso, credo oggi, che per ricominciare abbiamo bisogno di aiutarci. Non ci viene naturale questo ricominciamento, non ci viene naturale essere presenti, come il buddismo, il cristianesimo, le grandi tradizioni ci chiamano ad essere, lo diceva già Emerson, non ci viene affatto naturale. Noi normalmente siamo nel passato o siamo nel futuro, lo diceva anche Pascal. E quindi abbiamo bisogno di aiutarci, abbiamo bisogno, credo, di condividere la nostra ricerca. E forse questo sarà il grande territorio della sperimentazione del XXI secolo, una sperimentazione culturale e spirituale insieme. Ma ritrovare il senso della presenza non è facile. Volevo leggervi per chiudere questa riflessione di Emerson. Emerson scrive: «Le rose sotto la mia finestra non si riferiscono a rose precedenti o migliori. Sono quel che sono, esistono oggi con Dio. Per loro il tempo non esiste. Ma l'uomo rimanda o ricorda, non vive nel presente, ma con lo sguardo rivolto indietro piange il passato e, incurante delle ricchezze che lo circondano, si alza in punta di piedi per tentare di scorgere il futuro. Egli non potrà essere felice e forte finché non vivrà al pari della natura nel presente al di sopra del tempo». Ecco, questo, come dicevamo, non ci viene naturale. Non ci viene naturale aderire al momento presente e quindi trarne tutta la forza. Ecco perché io credo che abbiamo bisogno di pratiche da condividere anche con altre persone. Ci sono oggi vari gruppi che, come abbiamo detto, si stanno indirizzando verso una riscoperta della vita interiore e questa ricerca credo che debba essere condivisa. Dobbiamo imparare sempre di più a condividere, a valorizzare i processi della nostra trasformazione interiore, perché è solo da questi processi che sgorga poi l'energia in grado di trasformare anche la storia, di rinnovare i linguaggi della cultura, della comunicazione di massa e alla fine anche della politica e della storia. Questo almeno è la mia speranza ed è l'augurio per tutti voi. Io vi ringrazio dell'ascolto di questa serie di 8 trasmissioni che abbiamo fatto dalla fine all'inizio e spero di avere comunicato quella speranza fondata che è poi ciò di cui abbiamo, credo, oggi massimamente bisogno. Ringrazio come sempre Elisabetta Parisi alla regia e ringrazio Enzo Ciafrei che ci ha assistito sul piano tecnico. Vi ricordo infine il nostro indirizzo percorsi@rai.it dove potete scrivere commenti o considerazioni al nostro ragionamento. Vi ricordo anche l'indirizzo del sito di Radio 3 per riascoltare o scaricare le nostre trasmissioni. Grazie da Marco Guzzi e a risentirci.